Commissis, il podcast di Recommon.
Jean-Charles, l'isola che non c'è. L'isola di Jean-Charles, fra poco tempo, non ci sarà più, perché sta scomparendo sotto le onde implacabili dell'oceano. Ogni mese che passa, lembi di terra spariscono senza che nessuno possa farci niente. E perciò, i suoi abitanti sono scappati via perché non si può vivere su un'isola che a breve non ci sarà più. Quelle persone, circa 200, sono i primi profughi ambientali degli Stati Uniti. Jean-Charles, infatti, si trova a un'ora di macchina da New Orleans e, per quel che ne rimane, sembra lo stesso set della prima iconica serie di True Detective. Da queste parti è tutto un intrico di bayous, i canali paludosi dell'immenso delta del Mississippi, che sfocia nel Golfo del Messico. Altri canali, quelli artificiali, scavati dalle compagnie fossili per estrarre gas e petrolio, hanno fatto sì che l'acqua salata e le mareggiate potessero penetrare in profondità nelle zone umide, accelerando i processi di erosione. L'oceano si è così divorato quasi del tutto questo tratto di costa, collegato alla terraferma da una striscia di terra dove la strada è protetta dal mare da una massicciata che però finisce sott'acqua quando c'è alta marea. Arriviamo a Jean-Charles un paio d'ore prima del tramonto.
È una fin troppo calda domenica di dicembre e qualche pescatore tenta la sorte nei pressi dell'entrata del villaggio, osservato pigramente da una placida colonia di pellicani marroni, tipici dell'area. Un primo sguardo, gli effetti della devastazione ambientale fanno il paio con quelli della crisi climatica. Parecchie case in legno sono diroccate, colpa dei numerosi uragani che si sono avvicendati nel corso degli anni. Jean-Charles non è morta, il cambiamento climatico fa schifo, leggiamo su un cartello scolorito davanti a una di queste abitazioni ormai abbandonate. L'escalation di eventi estremi appare ormai irreversibile. Da Katrina, che nel 2005 mise in ginocchio New Orleans, se ne è contato uno quasi ogni estate. Rita, Gustav, Ike e Isaac da queste parti non sono più solo nomi propri, ma evocano soprattutto lutti e tragedie.
In realtà, a Jean-Charles, ridotta ormai a poco più di un miglio quadrato, c'è ancora una presenza umana. Due persone hanno deciso di non abbandonare il villaggio, mentre altre ci vengono saltuariamente perché hanno una sorta di casa delle vacanze, tramandata per generazioni. Alcuni di loro ci spiegano che questo, fin dal 1830, era un insediamento di membri della tribù Biloshi Chimitacha Choctaw, confinati qui a causa dell'Indian Removal Act, una legge che obbligava i nativi americani a spostarsi a ovest del Mississippi. L'ulteriore reinsediamento avvenuto ai nostri giorni ha avuto le sue difficoltà e le sue lungaggini. Solo nel 2016, grazie allo stanziamento di un fondo di 48 milioni di dollari, si è sbloccato uno stallo durato anni. Ma quelli di Jean-Charles potrebbero essere solo i primi profughi ambientali degli Stati Uniti e in particolare della Louisiana. L'ufficio meteorologico statale prevede un innalzamento del livello del mare compreso fra 43 e 82 centimetri entro il 2067, eventualità che metterebbe più di 1,2 milioni di persone a rischio di inondazioni. Si stima anche un aumento della frequenza e della gravità degli uragani e delle precipitazioni estreme.
Other issues that our community is facing because they're still recovering from hurricanes.
Le comunità qui si stanno ancora riprendendo dagli effetti degli uragani e dalle tempeste che ci sono state negli ultimi due anni. Se ti guardi attorno puoi vedere dei teli blu sui tetti di alcune case che segnalano le abitazioni ancora danneggiate da quei fenomeni e famiglie che vivono in roulotte fornite dai programmi del governo federale. Però lo spazio a loro disposizione è molto ridotto e le roulotte sono scomode. Ciò nonostante, in alcuni casi sono ormai due anni che vivono lì. Con la mia organizzazione cerchiamo di trovare loro delle sistemazioni più adeguate, ma soprattutto li informiamo sul perché ci sono così tante tempeste sempre più intense. chiarendo che tutto ciò è legato alla questione dei cambiamenti climatici e alle aziende estrattive che sono presenti nelle nostre comunità e che continuano a tirar fuori i combustibili fossili dalla nostra terra.
Roscetta Ozane è una tenace e infaticabile community organizer dell'organizzazione ambientalista Health Gulf. Come ci ha spiegato, aiuta e sensibilizza le comunità di cittadini e villaggi della Louisiana sud-occidentale, spesso devastate dai fenomeni naturali estremi e dove l'estrattivismo è una drammatica presenza quotidiana. D'altronde, insieme al confinante Texas, la Louisiana è uno degli stati americani dove storicamente è più attiva l'industria dei combustibili fossili. Ora l'ultima frontiera del business fossile si chiama gas naturale liquefatto, GNL, cioè immagazzinare in forma liquida il gas estratto per lo più tramite fratturazione idraulica nei vari giacimenti dell'area e del resto degli Stati Uniti, per poi spedirlo tramite enormi navi in giro per il mondo. In Louisiana ci sono ben 3 dei 7 terminal di GNL attivi al momento, altri 2 sono in fase di costruzione, 5 sono stati approvati e altri 5 aspettano il via libera. Su scala nazionale, se gli impianti proposti dovessero vedere la luce, entro un lustro su tutto il territorio statunitense ci potrebbero essere 26 terminal di GNL. Rispetto al secondo semestre del 2021, l'export di GNL è aumentato del 12% nella prima metà del 2022, tanto che gli Stati Uniti hanno sorpassato Federazione Russa e Qatar, diventando il primo paese esportatore al mondo. L'Italia è al 13° posto globale per import di gas dagli Stati Uniti nel periodo fra febbraio 2016 e settembre 2022. Nell'area intorno alla città di Lake Charles ci sono i terminali Cameron LNG e di Calcasieu Pass, ma pure un'impressionante concentrazione di petrolchimici che sbuffano fumo e fiammate senza sosta. In alcuni punti lo sguardo incontra solo tubature e serbatoi, in quella che appare una delle più grandi zone di sacrificio del paese, come ci conferma Roscetta Ozane, proprio nei pressi di uno dei tanti impianti sparpagliati nella periferia di Lake Charles.
They're not aware. That's what I do. I educate them on what LNG is. Before we started educating the community and having these community meetings, a lot of people didn't even know what LNG stood.
Qui le comunità non sanno che cos'è il gas naturale liquefatto e proprio su questo tema io faccio opera di sensibilizzazione. Prima di iniziare tante persone non sapevano nemmeno per cosa stesse l'acronimo GNL. Chi lo sapeva pensava che fosse davvero qualcosa di naturale, di alternativo alle fossili.
They don't understand how massive these industries are. They don't understand how long these industries will be operating in communities.
Le persone non si rendono conto di quanto inquinamento provochi il gas, non si rendono conto quanto grandi sono le compagnie fossili e per quanto tempo continueranno a operare all'interno delle loro comunità. In tanti stanno aprendo gli occhi e affermano senza mezzi termini che qui non hanno bisogno di questo tipo di attività.
That we're having these educational meetings and these community meetings and letting people know that there is nothing natural about LNG.
All'industria fossile non importa nulla di queste comunità. Come puoi vedere, l'impianto qui vicino fa il flaring. Puoi sentire l'odore nauseabondo che arriva da questi impianti. Dopo un po' ti senti poco bene e ti viene mal di testa a stare all'aria aperta. Le persone che vivono qui non hanno altra scelta, non possono andare altrove, ma meritano di essere aiutate. L'opposizione a questi progetti estrattivi sta certamente aumentando. I primi incontri li facevamo davanti a 15-20 persone, ora sono almeno 40 o 50.
We've seen from what we had the first community meeting with about maybe 15 to 20 people to now community meetings are having 40 to 50.
Le comunità che vivono in questa parte di Lake Charles sono per la maggior parte composte da afroamericani. I neri, i nativi, i bianchi con reddito basso sono quelli che più spesso subiscono gli impatti delle attività delle compagnie fossili, perché gli impianti vengono realizzati nei pressi delle loro comunità. Queste compagnie sostengono di fornire posti di lavoro per queste comunità, ma se ti guardi intorno ti accorgerai che qui invece le persone non lavorano nel comparto fossile, perché non gli vengono forniti degli impieghi.
So the community that we're living in is predominantly black, and that's the communities that are always overburdened by these type of industries. Black, indigenous, people of color, low income, white communities are where these industries are put because they have this.
Queste compagnie fanno delle minime concessioni, così da dire: ehi, vi abbiamo portato qualcosa, siate felici per tutto questo e lasciateci in pace. Fateci inquinare quanto vogliamo. Ma le persone qui ormai pensano che delle concessioni, come il centro sportivo qui accanto, non sono abbastanza. Loro vogliono vivere, vogliono vedere crescere i loro figli in un ambiente salubre, non vogliono respirare più quest'aria inquinata. Per questo stanno prendendo posizione contro queste compagnie.
Communities fight industry, they use that money to support the industry in that community, and so that just doesn't work. We won't put our money in those institutions anymore.
Come dice Rochetta, il comparto dei combustibili fossili non fa che esacerbare una crisi sociale che in Louisiana sembra senza fine. Il 14,20% delle famiglie dello Stato vive sotto la soglia di povertà. La media dei salari per nucleo familiare è di $52,000, a fronte di un dato su scala nazionale intorno ai $70,000. La disoccupazione colpisce duro, con picchi oltre il 40%, soprattutto fra le comunità afroamericane. I terminal di GNL contribuiscono a creare pochi posti di lavoro, come ci conferma John Allaire, uno che conosce bene le aziende petrolifere.
Ho lavorato per il comparto dell'oil and gas per 40 anni, per la maggior parte del tempo per BP e poi per Amoco.
Tuttavia, ora ha una società di consulenza ambientale ed è ben conscio che il business fossile non è più sostenibile a lungo termine. John vive in un enorme caravan a due passi dall'oceano, in una delle zone umide di maggior pregio del continente nordamericano, popolata da pellicani, cormorani, anatre e cicogne, dove però da gennaio 2022 è entrato in funzione il terminal di Calcasieu. A breve dovrebbero iniziare i lavori per altri due impianti.
Well, the LNG build out is...
Prima abbiamo visto una nave gasiera che stava prendendo il suo carico e vi ho mostrato alcuni esempi di come la costa si stia erodendo a causa dell'innalzamento del mare. Ma ci sono anche gli impatti causati dal rumore e dalla luce durante la notte. Poi c'è l'inquinamento dell'aria, soprattutto quando fanno il flaring. Come se non bastasse, ci sono anche delle perdite in acqua, perché, come è stato appurato da un'inchiesta, non sono state adottate le giuste procedure.
They didn't follow their own procedures and their people. There was an investigation and they said, well,
a causa del nuovo impianto hanno chiuso varie aree dove la comunità poteva svolgere attività ricreative e anche i pescatori sono molto arrabbiati per la situazione che si è creata. Stiamo sacrificando tutto questo tratto di costa a uso e consumo dell'industria del gas naturale liquefatto e per far sì che sia esportato, che di certo non farà in modo che gli Stati Uniti saranno indipendenti dal punto di vista energetico. Ma non serve nemmeno a salvare gli europei. È solo una questione di soldi, di euro e di dollari. Tiri fuori il gas da sottoterra, lo comprimi e lo porti a questi terminali. Poi nei terminali lo comprimi di nuovo, lo metti su una nave e lo vendi al miglior offerente. È tutto qua.
John è molto preoccupato perché i nuovi terminal prosciugheranno numerosi stagni e faranno sparire un tratto di spiaggia, come se non bastassero gli uragani a portare via pezzi di costa. La potenza delle mega tempeste tropicali è tali che, passeggiando per la terra di proprietà di John, lui ci mostra relitti di barche e altri oggetti improbabili, tutti arrivati in quei punti a causa della forza dei venti e delle acque. Tanto per intenderci, durante un uragano i venti arrivano a oltre 150 miglia orarie, cioè oltre 250 km/h. Intanto a Calcasieu continua il via vai delle navi gasiere, giganti del mare che nei pochi mesi di vita di questo terminal sono arrivate ben 6 volte nelle acque italiane, ulteriore riprova che il GNL americano ha ormai acquisito un'importanza rilevante per il nostro paese. Sempre nei terminal di Calcasieu, a Cameron incontriamo un ex abitante dell'isola di Jean Charles, Travis Dardar. Anche lui è un nativo americano e ha lasciato i luoghi abitati da quasi 2 secoli dalla sua famiglia 7 anni fa, prima del reinsediamento, preferendo proseguire la sua attività di pesca in un'altra località ricca di gamberetti e ostriche sulla striscia del fiume Calcasieu che si immette nell'oceano.
I'm Travis Dardar, I'm a native of...
Sull'isola continuavamo a perdere tutto a causa degli uragani che si susseguivano sempre più velocemente. Così abbiamo deciso di chiudere un capitolo della nostra vita e ci siamo spostati qui a Cameron. Io sono un pescatore, pesco gamberetti e ostriche. I pescatori stanno iniziando ad alzare la voce, a farsi sentire, perché qui stanno sacrificando i pescatori e tutti i residenti di Cameron in nome del gas naturale liquefatto. Se costruiranno nuovi impianti come proposto, sarà game over. Noi non riusciremo a sopravvivere. E non ci possono spostare in una città perché questo è il nostro modo di vivere. In città non possiamo pescare. Abbiamo vissuto così per generazioni, ma c'è il rischio concreto che possa finire tutto.
Lo Shrimper ci fa il punto sulla situazione mentre nella sua imbarcazione ci fa esplorare il sinuoso canale che costeggia il terminal di Calcasieu. Nel tragitto passiamo accanto a una delle gigantesche navi che trasportano gas. Il traffico di queste imbarcazioni, qualora dovessero sorgere altri impianti, è destinato a crescere in maniera esponenziale, a tutto danno della ricca fauna e flora di questa zona umida. Oltre agli immancabili pellicani e numerose altre specie di uccelli, in queste acque abbondano i delfini tursiopi. Una vera celebrità è Pinky, un rarissimo delfino albino dal pigmento rosato che abbiamo l'enorme fortuna di incontrare durante il nostro giro in barca. È indubbio che sradicare Travis da quei luoghi, vista la passione che ha per il suo lavoro e per il poter stare a contatto con la natura, vorrebbe dire segnare per sempre la sua esistenza. Per questo è ormai infaticabile nella sua opera di denuncia degli effetti nefasti delle attività del comparto fossile. Il nostro viaggio non finisce qui. Nella prossima puntata proseguono interviste e ricognizioni di Recommon in Texas.
Omissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato Jean Charles, l'isola che non c'è. Testi a cura di Luca Manes, Simone Ogno, Daniela Finamore, Marta Francescangeli, Carlo Doimi di De Lupis. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.